Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Parola del Signore. Proviamo ad aprire insieme il senso di questa parola, che sembra solo un annuncio di cose accadute intorno alla vita di Gesù. E invece avete visto, no, il Vangelo richiama la prima lettura di Isaia a proposito della terra di Zabulon, la terra di Neftali. Era importante, ma perché? Che cosa sta accadendo? Il Vangelo di Matteo è sintetico in questa esposizione, ma ci dice una cosa interessante dall'inizio. Dice che quando Gesù seppe che Giovanni il Battista era stato arrestato, allora lasciò Nazaret ed andò ad abitare a Cafarnao. Sapete che vuol dire? Una volta che Gesù ha saputo che tutta quell'attesa che era sintetizzata, diciamo così, nella predicazione di Giovanni, cioè tutto l'Antico Testamento che stava aspettando di vedere che cosa Dio avrebbe fatto, ascoltando la voce dei profeti, portando nel cuore un dolore, quale? Quello di cui parla Isaia, un dolore legato alla distruzione del Tempio, alla distruzione di Gerusalemme. Insomma, Isaia, Geremia e Ezechiele si muovono intorno all'esilio. In un esilio, tra l'altro, che metteva fine a un dissidio già profondo nella terra di Israele, perché il regno era diviso in due: regno del nord e regno del sud, la Giudea con Gerusalemme, e poi la Galilea, la Samaria, tutte realtà lontane. La Galilea ormai era diventata perfino pagana, pensate un po'. Allora dice Matteo: quando Gesù ha saputo che tutta questa attesa ormai era imprigionata, lui lascia la vita nascosta, cioè il Nazaret, e comincia con la vita pubblica, cioè il lago di Genesaret, il lago di Tiberiade, come lo vuoi chiamare, è sempre quello. Questo grande bacino, in una di queste rive c'è la città di Cafarnao, che era la città di Pietro. Si trovava la casa di Pietro a due passi dalla sinagoga che Gesù frequenterà e nella quale accadranno anche cose interessanti, ce le racconta per esempio l'Evangelista Marco. Insomma, Gesù ha capito che il tempo è arrivato e può cominciare a dire a tutti come stanno le cose. E comincia proprio con questa, cercando di rispondere a questa speranza che ormai si era frammentata, e cioè che questo popolo che vagava nelle tenebre potesse vedere una grande luce. Allora guarda i motivi che hai davanti: l'esilio, la divisione, ma non è la storia tua. Tu non sei in un esilio in questo tempo della tua vita. Guarda, ce l'hai un desiderio? Sì. Di vita eterna? Beh, tu non sai se è proprio di vita eterna, ma è un desiderio di bene, di pace, di bellezza, di tranquillità, di riposo. Beh, queste sono caratteristiche tipiche della vita eterna, anche perché il riposo in questa vita, hai visto quanto dura poco, il riposo che vuoi tu è più grande. Solo che quando ti accorgi di avere questo desiderio, devi confessarlo, hai pure paura. Perché? Perché hai fatto combaciare, seguendo le logiche del demonio, hai fatto combaciare il riposo e la vita eterna con la morte, il giudizio, e allora è finito tutto. Allora non sai più neanche che cosa veramente desideri. Vuoi la pace, vuoi il paradiso, ma ne hai paura. Sei diviso. Come era diviso quel regno? E in un regno diviso, quale culto si può fare? Quale Dio si può adorare? Siccome hai imparato a non adorarlo più secondo le sue logiche, ti sei nutrito di condizionali: dovremmo, saremmo, faremmo, però poi non lo facciamo, non siamo. Questa è la condizione in cui viviamo. Allora, rispetto a questa Galilea delle genti in cui ci troviamo noi, divisi, lontani, senza ormai più una speranza condivisa, sapete, io sono sicuro che se uno si mettesse a chiedere qual è la tua speranza, la tua, uscirebbero fuori tante piccole speranzine. Ma la speranza come virtù, quella che farebbe della Chiesa un luogo della salvezza, questa non credo che possiamo condividerla tutti. Credo questo, ma quello no. Questo mi va, ma questo no. Faccio questo. E noi chi siamo qua? Siamo un corpo solo? Tra poco ci nutriamo di un solo corpo che non si divide, ma rimane uno anche dopo che ce ne siamo nutriti, e usciamo fuori da qua come? Ancora divisi? Ancora separati noi stessi o dagli altri, neanche meno. Allora guarda, se hai capito questo, vieni con me, mettiamoci su questo, davanti a questo altare dove il salmista pronuncia le parole della preghiera. E diciamo anche noi, sì, è vero, siamo ridotti un po' malino, ci sentiamo soli, abbandonati, criticati, calunniati, giudicati, malvisti, messi da parte. Facciamo perfino fatica a mostrare a questo mondo che abbiamo la speranza in te, Signore. Allora dirò: il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Tu non ce l'hai questo desiderio? Abitare nella casa del Signore? No, tu ce l'hai, perché non te l'ha detto la carne, non te l'ha detto il sangue, non te l'ha detto la cultura, la tradizione, te lo dice lo spirito che tu hai avuto nel battesimo. Quello sta ancora là a gridare di abitare nella casa di Dio tutti i giorni della tua vita. E tu questo spirito ce l'hai. Tu questo spirito non lo puoi cancellare, non puoi non sentirlo. Se non lo senti è perché senti altre voci. Se non lo capisci è perché capisci altre cose. Solo che se ascoltassi quello spirito saresti felice di vivere questo desiderio. Se non lo ascolti, ti manca sempre un soldo per fare una lira, come si dice. Vivi di insoddisfazione, di desideri tra quattro soldi. E allora alla fine dice il salmista: sono certo, certissimo, di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, cioè qua, già qua. Lo vedo il regno, diceva il Vangelo di Matteo, che Gesù diceva a tutti: il regno è vicino, convertitevi, credete. Beh, io sono certo d'averlo visto questo regno, intravisto come una filigrana dentro una storia di contraddizioni, pure la mia, però intravisto questo desiderio e questa possibilità, e aderisco a tutti e due, al desiderio e alla possibilità, con tutto quello che ho. E allora spera nel Signore, dice il Salmo, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e ricomincia a sperare nel Signore. Esci fuori da queste logiche che tanto non ti servono più. Dove devi arrivare? A 90 anni per accorgerti che non servono? Ti basta già ora. Ricomincia a cercare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Salvato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamato ad assistere alle cose del Regno perché potessimo aderire con tutto il cuore, con tutta la nostra vita, alla vita divina che il tuo Figlio ci ha ottenuto, per farci passare dalla schiavitù alla libertà, dalla servitù alla figliolanza. Se il peccato ancora parla al centro della nostra vita, tu impediscilo. Fa che possiamo conoscere il tesoro di gloria che tu hai posto in noi e seguirlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. E in questi giorni, per la comunione della Chiesa con tutte le Chiese che confessano il tuo nome, fa che non viviamo più nella divisione. Elimina da noi il risentimento e l'odio. Fa che possiamo costruire strutture di santità e di accoglienza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, chiamati ad essere testimoni, martiri della fede che abbiamo ricevuto, molto spesso ci siamo tirati indietro, ci siamo nascosti per paura, oppressi dalla nostra vita molto mediocre. Dacci la possibilità di rimediare. Fa che in questo tempo possiamo renderti gloria. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per i popoli che sono in lotta, in guerra, che vivono nella povertà e nella fame. Ti preghiamo per i nostri amici che lottano contro la morte, che sono entrati nella logica della malattia, che sono schiavi dalle perverse passioni, che sono dipendenti o prevaricati o schiacciati dalla superbia del nemico. Sostienili e rialzali. Fa loro sperimentare la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore Padre Santo, per questi tuoi figli. Liberali da ogni male. Sostienili nella tentazione. Dal pensiero cattivo allontanali. Da ogni maleficio guariscili. Fa che tornati ad essere liberi. Onorino il tuo nome in mezzo alle genti. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.